Adesso volevo lasciare appunto alla ricostruzione del mondo biblico al padre Giovanni Rizzi, che è professore all'Urbaniana, è anche lui un grande biblista, un grande conoscitore anche della storia dei biblisti, perché ha pubblicato anche una biografia. Se volete capire qualche cosa anche, ha scritto questo bel libro, I Canti di Adonai, che sono i Salmi. Prego, padre. Ecco, poi c'è. Si siedi, se vuoi sederti. Ecco, va bene. Allora, metto qua.
Non leggo tutto, però mi servono sotto mano alcuni appunti per richiamare alcune cose. Allora, intanto buongiorno a tutti, ecco, ringrazio per questo invito di cui sono onorato, e anche perché direttamente padre Rinaldi non l'ho mai conosciuto come persona direttamente, però ho cominciato a leggere qualcosa dei suoi scritti, delle sue pubblicazioni, circa 40 anni fa, quando tornando da Israele, dopo 6 anni di studi, avevo fatto qualche corso appunto di lingue orientali e mi ero imbattuto qui in Italia in una sua pubblicazione della Sansone Accademia, Le letterature del vicino Oriente antico, un testo con un andamento anche un po' divulgativo, ma molto interessante, e la cosa mi incuriosì proprio perché si trattava anche di dover trasmettere alcuni di questi confronti tra il testo biblico e le letterature del vicino Oriente antico anche per i miei studenti con i quali poi io cominciavo a lavorare. E allora questa fu la prima conoscenza del padre Rinaldi. Poi successe invece qualche cosa un po' di anni fa, quando l'Associazione Biblica Italiana mi chiese di partecipare alla pubblicazione su una raccolta sui biblisti italiani del Novecento, e tra le figure che cui mi chiesero di tracciare un po' un profilo c'era appunto il padre Rinaldi, e allora mi sono messo d'impegno a cercare un po'. Devo al padre Brioli certamente un aiuto consistente nell'archivio per trovare fonti e quant'altro, e quindi poi cominciai a tracciare questo profilo. Dopodiché recentemente il padre Oddone mi dice: vabbè, facciamo questo incontro commemorativo del padre Rinaldi, d'accordo, ben volentieri. Da dove parto io e di che cosa parlerò più specificamente? Beh, proprio perché ho lavorato sulla questione del ruolo di padre Rinaldi all'interno della Chiesa italiana, e cercherò di mettere in luce il suo contributo come biblista, come orientalista in modo particolare, e per capire l'importanza di padre Rinaldi occorre partire proprio dalla data che già vi ha indicato padre Oddone, e cioè il 1931, quando lui si laurea in teologia. È l'anno in cui muore padre Semeria, mio confratello, famoso per i processi del periodo antimodernista. La situazione un po' della Chiesa italiana era che la Bibbia si leggeva o in latino o in traduzioni dalla Vulgata latina, ma dai testi originali non era accessibile. Questo per la gente comune. Oltretutto, qualche mio confratello me lo ricordava, per leggere la Bibbia bisognava chiedere il permesso o ai superiori o, chi non era religioso e frate, al parroco per leggere la Bibbia, perché c'erano passi abbastanza complicati e via discorrendo. Dunque, quando esplode, direi, la ricerca moderna sul mondo biblico, evidentemente è una specie di cataclisma a cui è sembrato bene a qualcuno di dover porre una specie di argine, con una serie di interventi piuttosto pesanti, riducendo al silenzio le persone, spostandole da una località all'altra, impedendo loro di parlare, via discorrendo. E quei tempi, quando padre Rinaldi si laurea in teologia, erano finiti, ma non del tutto. Non c'era ancora, per esempio, nessuna traduzione completa della Bibbia dai testi originali. Ancora nel 1931 ci sono pubblicazioni di edizioni della Bibbia, sempre tradotte dalla Vulgata Latina. E come noi sappiamo, Girolamo, quando ha fatto questo suo lavoro, probabilmente l'esame di ebraico all'università non l'avrebbe mai superato. Questo detto per inteso. Si è dato da fare come ha potuto, si è fatto aiutare dai rabbini, si è fatto aiutare dai giudeo-cristiani, e quindi la sua traduzione è, qualche volta guarda le versioni greche degli autori ebrei, qualche altra volta guarda il Targum aramaico, insomma, la sua traduzione latina hanno dovuto rivederla, ma ci sono impiegati parecchi secoli per arrivare anche soltanto a un'edizione critica della Vulgata Latina. Siamo arrivati praticamente all'inizio degli anni Ottanta, e poi hanno dovuto ancora revisionare con la nuova Vulgata. Dunque, la traduzione già è un problema. E poi il problema è soprattutto l'interpretazione. Cominciano, evidentemente, le varie scuole, soprattutto nel nord Europa, più libere, in questo senso, meno così legate agli interventi del Magistero Pontificio. Io qui direi semplicemente, proprio magari chi è più esperto di me sul problema del modernismo, direi che qualche volta non è semplicemente il Papa che decide. Spesso sono le persone intorno che prendono decisioni al suo posto e comunque poi suggeriscono. E qualche volta questi suggeritori sono un po' fasulli, insomma. Non sempre, ma in vari casi sono persone che sono più papisti del Papa. E questo naturalmente crea dei problemi, anche se per il gran pubblico magari la cosa non viene fuori subito. Però poi, sulla distanza, le questioni emergono. Dunque, quando padre Rinaldi si muove, le questioni sono ancora un po' incerte. Se in Italia riparte qualcosa, pian pianino, c'erano alcuni studiosi validi, poco prima del padre Rinaldi, Tondelli, Vannutelli, Giuseppe Ricciotti, però nessuno che potesse mettere insieme, per esempio, una versione completa di tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, dai testi originali. Si erano mossi alcuni prima sul Nuovo Testamento, ma la questione era ancora un po' per aria. E infatti una delle primi contributi poi del padre Rinaldi sarà nel partecipare alle nuove collane di edizioni della Bibbia che escono tradotte dai testi originali. La prima sua collaborazione importante è con il padre Alberto Vaccari dei Gesuiti. Tre sono le scuole dell'epoca, al tempo del padre Rinaldi, che sono ormai due ben consolidate, l'altra un po' più secondaria. La prima, quella francese a Gerusalemme dell'École Biblique, diretta dal padre Lagrange. E allora sì, è una scuola che parte anche con i metodi moderni di studio e si tiene una certa sua indipendenza, nonostante le riserve di un mondo un po' più ristretto italiano. La seconda, quella dei Gesuiti del Biblico, il Pontificio Istituto Biblico voluto appunto da Pio X, ma che ha alla sua testa un studioso di origine tedesca, Cardinal Bea, e poi ha questo studioso italiano, padre Vaccari, il quale mette insieme una squadra per la prima grande traduzione della scrittura a livello scientifico dai testi originali. Padre Rinaldi partecipa a questa equipe con il testo di Daniele e poi con il 2 Maccabei. Quindi siamo già a un primo passo. Secondo passo importante di padre Rinaldi è la partecipazione alla traduzione della Bibbia nella collana della Marietti, diretta da Monsignor Garofalo. Monsignor Garofalo fu anche rettore dell'Università urbaniana, di propaganda fide, ed è appunto l'editore di una collana che non è stata mai completata, arriva fino agli anni 70-80 del secolo scorso, ma lì Paolo Rinaldi invece dà tre contributi importanti sui profeti minori. Un primo contributo di introduzione generale con il profeta Amos, poi un secondo contributo con un altro più ridotto gruppo di profeti minori, cioè quelli più piccoli ma non meno importanti, e quindi un terzo contributo insieme con il professor Luciani, chiudendo quella che era stata un po' la raccolta per i profeti minori. Però, ecco, per capire un po' adesso come si muove il padre Rinaldi, direi che ci sono quattro punti fondamentali in cui io credo di poter raccogliere un po' l'eredità e, diciamo, il servizio che padre Rinaldi fa alla Chiesa italiana, e non solo a quella italiana, ma certamente a quella italiana in modo particolare. Innanzitutto c'è un orientamento, direi, di appunto didattico, e attento al fatto che la presentazione anche della scrittura, l'uso della Bibbia anche nell'insegnamento della scuola, va curato con una certa attenzione. D'altra parte, Paolo Rinaldi parte anche da lontano, comincia con una raccolta delle lettere scelte di Sant'Agostino, per dire, una tradizione classica anche nella Chiesa Cattolica, ma che si apre a nuovi orientamenti. Poi riprende con il libro di Gioele tradotto e annotato, e qui noi siamo già nel 1938, e quindi entra più in merito all'uso della scrittura, della Sacra Scrittura, all'insegnamento religioso. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la sua attività diventa molto più vivace, e si concentra, dicevo, su quattro punti. La prima è la ricerca con la traduzione e commento dei libri biblici dalle lingue originali. L'attenzione a una buona divulgazione degli studi biblici e la traduzione italiana di importanti opere scientifiche esegetiche. E quindi l'orientalistica. Sviluppo adesso questi quattro punti che sono, mi sembra, l'eredità importante per la Chiesa italiana del padre Rinaldi. Allora, primo punto. Il grande biblista orientalista Enrico Rodolfo Galbiati, che era stato prefetto della Biblioteca Ambrosiana, dunque uomo che all'età di 95-94 anni leggeva ancora i testi dal persiano, una cultura strepitosa. Ecco, ricevendo la laurea honoris causa all'Università Cattolica di Milano nel 96, ricordava tra i suoi maestri nella stessa università l'assiriologo Giustino Boson e Giovanni Rinaldi, nel cenacolo orientalistico formatosi attorno a loro. Galbiati riconosceva l'adeguamento del programma che fin dal 1311 il Concilio viennese e Papa Clemente V avevano tracciato per le università di Bologna, Parigi e Oxford. La ricerca biblica. Allora, il nuovo orientamento degli studi biblici in Italia aveva imboccato ormai con decisione lo studio della Bibbia nelle lingue bibliche originarie. Era importante fornire strumenti aggiornati di traduzioni scientifiche dei libri biblici, con essenziali note di critica testuale e commenti appropriati. La via editoriale delle collane di traduzioni dei testi fu subito imboccata da padre Rinaldi, che nel 1947 si impegnava appunto con il libro di Daniele. Qualche anno dopo, nel 1953, uscivano le Lamentazioni di Geremia, e lo stesso anno usciva l'introduzione ai profeti minori con il libro di Amos, questo nella collana della Marietti, diretta da Garofalo. Nel frattempo Rinaldi contribuiva con la traduzione di Daniele e di due Maccabei alla Bibbia curata dal padre Vaccari, la Bibbia detta poi del padre Vaccari. Quindi nel 1959 uscivano nella serie sui profeti minori anche Osea, Gioele, Abdia e Giona. Tuttavia, il 1959 fu un anno particolarmente importante nella traiettoria biblica di padre Rinaldi, il quale fondava la rivista Bibbia e Oriente, che diresse fino alla metà degli anni Ottanta. Era un forum di discussione scientifica tra biblisti e orientalisti, celebre anche per le famose note filologiche. E in occasione del 25° anniversario della rivista, il fondatore, Rinaldi, così ricapitolava il significato della ricerca scientifica di quegli anni. Tra i risultati più importanti, scrive, della critica letteraria della Bibbia, vi è il riconoscimento di passi che l'autore sacro ha incorporato nella sua esposizione e di analogia tra la Bibbia e testi di altre letterature. Ecco, qui è da spiegare un momento, è un linguaggio un po' tecnico. Allora, le scoperte che poi erano maturate negli anni, no, nel secolo scorso in modo particolare, di ritrovamenti di testi di altre letterature del vicino Oriente antico, parallele nel tempo, anche precedenti nel tempo, alla letteratura biblica. E ci si accorgeva dall'affinità delle lingue semitiche, dall'affinità appunto delle parole, che l'autore biblico, gli autori biblici, che sono una piccola cultura, il mondo ebraico rispetto, l'antico mondo ebraico, rispetto alle culture del vicino Oriente, è come se fosse, oggi dovremmo paragonare, agli zingari e alla cultura occidentale, al mondo occidentale. Immaginate che cosa rimarrebbe se sparisse la cultura occidentale e rimanesse soltanto qualcosa di qualche diario scritto dagli zingari. Uno ci capisce poco. Così è stato per noi entrare in rapporto con il mondo orientale. Conoscevamo soltanto la Bibbia, magari in traduzione, e poi improvvisamente ci si apre un universo di una cultura superiore. Se Levitico parla della lebbra delle case, concetto medico assurdo, i testi egiziani di diagnostica usati nei santuari egiziani conoscevano perfettamente la diagnosi senza strumenti, erano in grado di riconoscere le malattie dai sintomi, avevano già gli inizi di una chirurgia, conoscevano addirittura la trapanazione cranica. L'unico problema magari era poi la convalescenza, il decorso poi della ripresa, che non poteva avvenire in ambienti così riparati come può essere oggi nella medicina. Però le conoscenze dei testi egiziani sono ancora importanti anche all'università oggi. Sono gli strumenti più precisi, le annotazioni più precise, su una diagnostica senza strumenti. Dunque, capite la differenza di cultura? Ecco, allora, il piccolo mondo ebraico improvvisamente si confronta, per noi occidentali, si confrontava con un mondo enorme. Allora, accostare, mettere a confronto, capire dove hanno preso, come hanno preso, il mondo ebraico rielabora ma molto più tardi, e poi non sempre raggiunge la stessa cultura. No? Dunque, questo magari per il credente cattolico, cristiano, dice, ma allora com'è questa storia? Cosa abbiamo davanti? E qui, certo, l'opera del biblista, dell'esegeta, diventa importante per far capire in che senso poi va letta la scrittura. Come devi capire? Tu a prima vista leggi certe cose, ma poi le cose sono un po' più complicate. E questo primo confronto sistematico diventava per molti un trauma. Un trauma abbastanza pesante. Oggi forse non lo è più, almeno negli ambienti degli studiosi, ma credo che a livello popolare magari non se ne sappia ancora molto di questo tipo di rapporto. Lo vedo nelle facce dei miei studenti quando a scuola ricominciamo per l'università i primi passi di formazione. Dunque, sottolineava Rinaldi, che c'è questo tema della comparazione. E lui continua, erano giovani studenti universitari, quelli che a Milano, negli anni 50, organizzati in gruppo biblico, si radunavano ogni 15 giorni per ascoltare la lettura di una pagina della Sacra Scrittura, seguita da pensieri di spiegazione e riflessione, da uno di loro stessi preparati e riferiti a comune istruzione e edificazione. In quel gruppo nacque l'idea di una pubblicazione che periodicamente, allora si pensava ogni 2 mesi, offrisse materia di studio della Bibbia e del mondo orientale, materia presentata da esegeti, linguisti, archeologi. L'idea non andò perduta. I giovani stessi si offrirono ad assumere le informazioni sul da farsi, laddove si presumeva che persone competenti potessero fare da guida. Col primo bimestre del 59 si partì. Amici, biblisti e orientalisti invitati onorarono la modesta pubblicazione con scritti che le procurarono consensi e abbonati. Fin qui la citazione che ne faceva Padre Rinaldi. Sempre nel 59 Rinaldi fu membro del Consiglio del Centro per le Antichità e la Storia dell'Arte del Vicino Oriente. Si comprende così, ormai, alla fine del Concilio Vaticano II, che Paolo VI lo avesse nominato nel 65 come consultore della Pontificia Commissione per gli Studi Biblici. La produzione biblica di carattere scientifico nella collana della Sacra Bibbia, curata da Salvatore Garofalo, continuò nel 69 con la collaborazione di Ferdinando Luciani per i profeti minori, Michea, Naum, Nabacu, Sofonia, Ageo, Zaccaria e Malachia. La sequenza è lunga, sono piccole, Zaccaria ha 14 capitoli, gli altri sono un po' più piccoli, Osea ne aveva anche lui 14, ma insomma, quando ci si sta sopra sul serio e si traduce parola per parola, si confronta, la cosa diventa grossa. Non è così, sembra facile fare l'elenco, ma vi assicuro che non è facile fare l'opera poi. In occasione dei suoi 60 anni gli giunse un riconoscimento anche internazionale in una miscellanea che gli offrirono i suoi colleghi. Il nome più illustre di quella miscellanea è senz'altro Henri Cassel, questo grandissimo studioso francese che ha segnato gli studi biblici a livello mondiale. La sua produzione biblica scientifica si concentrò successivamente nei salmi. Grazie. Nel 68 i salmi scelti e nel 73 l'introduzione al Salterio, i canti di Adonai, che il padre ha già citato. Ci sono traduzioni importanti, secondo un altro punto, per le opere scientifiche esegetiche. Era ed è ancora molto importante mettere a disposizione di studenti e anche studiosi un'edizione italiana di opere esegetiche in lingue dove la produzione scientifica è più avanti rispetto al mondo italiano, o comunque non facilmente reperibili come opere sul mercato editoriale italiano. In questo ambito, Rinaldi, collaborando in vari casi con altri colleghi, svolse una fatica più che benemerita nella traduzione di opere di autori tedeschi, di grossi autori, l'Evangelo di Marco, per esempio, di Schmiede, oppure gli Atti degli Apostoli, anche questo, di Wickenhauser, l'Evangelo secondo Matteo, ancora di Schmiede, e la Lettera ai Romani, di Otto Kuss, tutti autori che ancora oggi si studiano, come nelle introduzioni scientifiche. Rinaldi aveva cominciato con altri a presentarli anche in italiano per facilitare l'accostamento a questo materiale. L'esperienza di essere autodidatta per la lingua ebraica e per varie lingue del vicino Oriente antico consentì allo studioso somasco di conseguire la libera docenza di ebraico e lingue semitiche comparate all'Università Cattolica di Milano. Siamo nel 48, dove insegnò ebraico e assiriologia, divenne ordinario di ebraico, poi fu sulla cattedra di storia delle religioni nella facoltà di magistero all'Università di Trieste, dove occupò anche altri ruoli. Fu incaricato di ebraico all'Università di Pavia e più riprese a Genova. A Udine ebbe un ulteriore sviluppo dove entrò anche nel campo della letteratura latina. La produzione scientifica di Giovanni Rinaldi come orientalista cominciò nel 49 con lineamenti grammaticali del babilonese e dell'assiro diede un contributo importante al mondo italiano con le lingue semitiche, introduzione generale storica e bibliografica, prezioso strumento per chi comincia. Rielaborato poi 3 anni più tardi al Pontificio Istituto Biblico. Qui c'è una recensione molto importante di Michel Daoud, grande semitista gesuita libanese, e che ha tenuto la cattedra di orientalistica all'Istituto Orientale del Pontificio Istituto Biblico. Anche in questo ambito Giuseppe Rinaldi seppe proporre un contributo di alta divulgazione. Nel 57, storia delle letterature dell'antica Mesopotamia, e quindi ripreso e aggiornato nel 68, letterature antiche del vicino Oriente, sumerica, assira, babilonese, ugaritica, ittita, fenicia, aramaica, nord e sudarabica. È il testo che io per la prima volta avevo incontrato 40 anni fa. Concludendo, se c'è un medaglione che si può, per così dire, fare di Giovanni Rinaldi, l'attività propriamente accademica di padre Giovanni Rinaldi si concluse nell'81. Il versatile, geniale studioso moriva a Genova, appunto, come si è detto, nel 94, a 88 anni. La vastità dei suoi interessi e la sua cultura di orientalista lo collocano tra i biblisti e gli orientalisti italiani della seconda metà del XX secolo, capaci di formare le nuove generazioni, introducendole nelle scienze bibliche e orientalistiche con saggio discernimento e coraggiosa apertura dopo gli anni difficili della crisi modernista. Grazie per la vostra attenzione.